Davide Giacalone, bentornato, buona giornata.
Eccoci, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide. Allora, l'apertura del Sole 24 Ore: il Bund tedesco spinge la corsa dei tassi, banche centrali faro sulla bolla immobiliare. Più sotto, quanto insomma accaduto ieri durante l'Ecofin, durante il vertice, quindi la riunione tra i ministri dell'economia dei paesi dell'Unione Europea. Caro Energie, Gentiloni avverte: l'inflazione non sparirà presto. E partiamo da qui.
Allora, tanto diciamo, prima o poi si ferma la giostra del Quirinale e si torna a parlare di queste cose, e colgo nel modo in cui è impostata, diciamo, l'informazione sui giornali, e quindi poi questo si riflette sulla politica, una certa contraddizione. Cioè, sembra quasi che da parte italiana ci si lamenti del fatto che l'inflazione è troppo alta e del fatto che i tassi di interesse non devono salire, devono rimanere molto bassi. Guardate che tra le due cose c'è un nesso, cioè normalmente per far fronte all'inflazione in condizioni, ripeto, normali, le banche centrali alzano il tasso di interesse. Non è che tu puoi lamentarti perché c'è l'inflazione e puoi dire no, non devono aumentare i tassi. È il fatto che all'asta dei Bund il tasso di interesse per il Bund tedesco, che è venduto sotto zero, cioè ancora oggi io per prestare i soldi ai tedeschi, allo Stato tedesco, pago una tassa anziché ricevere un interesse. Perché lo faccio? Perché sono sicurissimi, perché sono un rendimento, sono una certezza per il futuro. Naturalmente non lo fa il piccolo risparmiatore, lo fanno compagnie di assicurazione, banche. Però voglio dire, il fatto che anche lì si sia rialzato è segno che ci si arriva. Dice il commissario Gentiloni, guardate che l'inflazione non è che passa molto in fretta. E occhio, perché noi siamo stati tra i pochi a segnalarlo, ma era il capo economista della Banca Centrale Europea a sostenere che tanto l'inflazione passa in fretta, questa è solamente una parentesi e quindi i tassi non devono salire. Inoltre, in Italia l'inflazione è più bassa rispetto alla media europea, e se si prende l'indice e ci si toglie, diciamo così, la parte relativa all'energia, che ha avuto degli aumenti spaventosi, poi alla fine, diciamo così, senza energia e senza alimentari la nostra inflazione è all'1.4. Quindi tutto questo significa, occhio, che la stagione della facilità di accesso al credito non è eterna. Vale anche per i mutui, per intenderci, anche per comprare casa, che è stata molto facile fin qui, a partire dal 2012, fin qui, a partire dall'euro fin qui. Non è che è eterna, e che quindi bisogna stare molto attenti, perché la spesa facile alimentata a basso costo ha un limite che si arriva presto.
Rimaniamo sulle pagine economiche, Davide, sempre sulla prima del Sole 24 Ore: l'Europa traina l'export più 19,9%. Nelle pagine interno, l'Europa traina il Made in Italy, l'export sale a 510 miliardi, si parla appunto di questo rapporto Istat.
Esattamente, le esportazioni italiane, l'Italia è insieme alla Germania il più grande paese esportatore d'Europa. Per noi le esportazioni sono una parte vitale e sono anche la dimostrazione di capacità di competere, perché non esporti così perché gli altri ti vogliono fare un favore, esporti perché hai prodotti che sono interessanti e che attirano l'attenzione dei consumatori in giro. Per noi il mercato interno europeo è stato un affare straordinario. Tutti quelli che, cioè, per quanti anni se abbiamo dovuto continuare a baccagliare sul nulla e sul vuoto con quelli, l'euro ci ha penalizzato, il mercato interno europeo ci ha portato ad avere un mercato superiore ai 500 miliardi l'anno, che è uno dei pilastri su cui poggia ancora solidamente l'Italia, oltre che, come dicevamo poco fa, a pagare pochissimo per il nostro elevatissimo debito pubblico. Il punto qual è? Vedrete che ci torneremo, che noi paghiamo pochissimo per il nostro debito pubblico, ma paghiamo un po' di più di quello che pagano gli altri europei. Certamente paghiamo più di quello che pagano i tedeschi. Questa non è un'ingiustizia perché sono cattivoni i tedeschi. Questa è la realtà, perché c'hai troppi debiti tu, e fin quando continui così continuerai a pagarli più degli altri, pagandoli meno di quanto dovresti, grazie all'euro.
Andiamo sulle prime. Dicevamo Repubblica, Grillo, il lobbista, il garante del Movimento 5 Stelle indagato per traffico di influenze. L'accusa dei PM, soldi da onorato per favorire i traghetti mobili. Dal Corriere, Grillo indagato, shock nel Movimento 5 Stelle. E ancora dalla Verità, soldi per fare favori all'armatore, indagato Beppe Grillo. Davide.
Allora, Beppe Grillo, cittadino italiano Beppe Grillo, è da considerarsi innocente in una più assoluta fino a un'eventuale condanna in definitiva, ammesso non concesso che ci sarà mai un processo per una cosa di questo tipo. Questa è la mia posizione, è sempre stata questa. Se Beppe Grillo adesso fa un colpo di telefono ai suoi e gli toglie un poco di bava giustizialista dalla bocca e gli dice di calmarsi, perché diciamo l'indagato a questo giro sarebbe lui, per soldi presi per condizionare la politica, questo è il reato. Quindi diciamo così, suggerisca loro di darsi una calmata. Io suggerisco però anche al mondo del giornalismo e di chi fa informazione magari studiarle un po' le carte, perché oggi è tutto un fiorire. Leggo per esempio sul quotidiano Il Giornale: quel reato voluto da Bonafede che ora incastra il garante del Movimento 5 Stelle, e diversi esponenti del 5 Stelle che dichiarano accidentaccio, l'hanno indagato per un reato che abbiamo voluto noi. Ma quando mai? È stato introdotto nel 2012 e è l'articolo 346 bis, governo Monti. Oh, ma guarda che le leggende diventano più forti della realtà. È stato il governo Monti, il ministro Severino, 2012, articolo 346 bis. Tra l'altro, questo consente di stabilire l'inciviltà di continuare a usare il codice di penale come una specie di salsiccia, cioè ci mette ogni tanto, c'è un pezzo, ma avanza un pezzo di maiale, butta dentro la salsiccia. Per cui abbiamo il codice fatto a 346 bis e il ter, il quater. Così non si fanno le leggi. E difatti questo reato, traffico di influenze, è una di quelle cose che puoi sostenere nei confronti di chiunque e dimostrare nei confronti di quasi nessuno. Ecco perché dico, ma vedremo se si fa il processo. In ogni caso, la leggenda vuole, è alimentata dal fatto che quando sono andati al governo i 5 Stelle hanno preso la legge fatta dal governo Monti, no? Quello che loro dicevano, tutto sbagliato, cioè, la casta, Monti, l'hanno presa, aveva una pena massima di 3 anni e il ministro Bonafede 5 Stelle ha detto portiamola a 4,5. Ma portiamolo a 45, a 450 anni di galera. Il problema non è quello, il problema sono i processi. E voglio vedere dimostrare in processo un traffico di influenza. Sarà un giorno in cui i circa equestre saranno meno divertenti di quanto non possa essere quel processo lì.
Allora Davide, vorrei segnalare un pezzo oggi a pagina 16 di Repubblica. C'è un bel reportage da Kabul dell'inviato Pietro Del Re. I due volti dei talebani si accorciano le barbe, ma resta la repressione. A 5 mesi dalla presa del potere, era piena estate, tutti ce lo ricordiamo, il tentativo di mostrarsi tolleranti. In realtà le donne non lavorano, ci racconta, e gli oppositori vengono giustiziati. Lo trovo un bel pezzo. E poi nei giorni scorsi abbiamo parlato della scomparsa di David Sassoli. Il Parlamento europeo ha un nuovo presidente, la maltese Roberta Metsola, eletta presidente onorerò Sassoli, evidenzia il Corriere della Sera, insomma parla del suo discorso di ieri. E poi Repubblica, Parlamento europeo, vince Metsola, la presidente più giovane. Repubblica mette in evidenza il dato anagrafico. Altra chiave invece su Libero: i sovranisti tornano in partita in Europa. A te.
Allora, si chiama Metsola perché il marito si chiama Metsola. In realtà la signora fa di nome tedesco ed è italianofola, parla l'italiano, è una, la più giovane per l'appunto, presidente eletta del Parlamento europeo. A questo punto, caro Enrico, ci toccherà chiedere le quote azzurre, nel senso che in Europa la presidenza del Parlamento europeo, della Banca Centrale Europea e della Commissione Europea è tutta al femminile. A parte gli scherzi, non è solo tutta al femminile, è anche tutta popolare, se volete di destra, chiamatela come vi pare. Cioè, comunque, singolare queste cose che succedono nel mondo. In quanto alla novità politica, qual è? Che la Lega e i Fratelli d'Italia hanno deciso di votare a favore. non avevano votato per Sassoli, di votare a favore. Libero dice così i sovranisti sono tornati in partita, ma più che altro hanno deciso di non rimanere a bordo campo in un luogo dove non contavano assolutamente niente e hanno fatto convergenza con tutti gli altri, che però è più o meno l'opposto di quello che raccontano in Italia. Ecco, magari traduciamo in italiano il fatto che adesso della maggioranza Ursula fanno parte anche Lega e Fratelli d'Italia.
Pagina 18 del Corriere della Sera troviamo una sentenza, il giudice e la reazione impulsiva, niente ergastolo per il femminicidio è il titolo che ne fa il Corriere della Sera. La sentenza del Tribunale di Brescia è una storia che lascio raccontare a te, Davide.
Non è un buon servizio che si fa alla giustizia o alla cultura prendere tre parole di una motivazione di una sentenza e trarne una morale collettiva e senza peraltro informare che non si tratta di una sentenza definitiva. Lì si tratta di un processo a Brescia in corte d'appello, un oxirecidio, cioè quindi il marito ha ucciso la moglie a coltellate, numerose coltellate, una cosa efferata, è stato condannato a 24 anni di carcere. Non gli è stato dato l'ergastolo, secondo quanto chiesto dalla procura, non gli è stato dato l'ergastolo perché si sono addotte nelle motivazioni della sentenza, dice le circostanze erano tali, il motivo non era futile, nel senso che erano praticamente accecato dalla gelosia, perché era una questione solida, diciamo, in quel rapporto, e quindi ci sono le motivazioni del perché arriva a 24 anni. Quella sentenza la procura la appellerà, immagino, non lo so, non sono il procuratore di Brescia, però voglio dire, immagino che la appellerà chiedendo l'ergastolo e vedremo quale sarà la sentenza definitiva. Ma se un processo è una scarnificazione di una realtà, è un'apertura, un'operazione a cuore aperto, si deve guardare dentro le budella di quello che è successo. Se non si può scrivere una sentenza altro che secondo quello che il senso comune ritiene essere la sentenza migliore per fare giustizia, facciamola con l'applausometro allora i processi, ci risparmiamo i soldi, diciamo uxoricidio di Brescia, chi è che vuole? Bisogna rispettare le cose e soprattutto informare i lettori che non è una sentenza definitiva.
Allora Davide, cambiamo argomento, parliamo di economia. Ieri giornata a due facce per Tim, per il suo nuovo numero uno Pietro Labriola, lo troviamo nelle pagine interne della stampa, pagine naturalmente economiche. Il piano Labriola convince il consiglio di amministrazione di Tim, l'offerta di KKR adesso è più lontana. A te.
Allora, il piano convince, questo lo dicono i giornali, il consiglio di amministrazione, mi fa piacere per loro, convince un po' meno la borsa, perché mentre convinceva il consiglio di amministrazione il titolo scendeva, ma questo, diciamo, ci può stare, non mi scandalizza. Il punto è un altro, è che leggo sui giornali l'offerta KKR adesso è più lontana. Ah, perché c'è un'offerta KKR? Perché è da novembre che ne parliamo, però queste cose si fanno secondo la legge, si fanno con un atto specifico che fa partire una serie di condizioni, sia di obbligazioni e limiti per la società scalante, sia di obbligazioni e limiti per la società scalata, che nel frattempo, per esempio, non può diventare due società. Cioè, tu annunci di volermi scalare e io dico, sai che faccio? Non esisto più come una società, adesso sono due società, oppure mi cambio la struttura interna. Non lo puoi fare se c'è un'offerta pubblica di acquisto, ma lo possono, invece Tim lo può fare perché non c'è un'offerta pubblica di acquisto. Ma noi parliamo di un'offerta pubblica di acquisto che non c'è da novembre, col che, verrà solamente per ricordarvi che è la Consob che non c'è, perché se ci fosse tutto questo non potrebbe accadere.
Rimaniamo sulle pagine economiche, questa volta del Corriere della Sera. Allora siamo a pagina 27. Le fabbriche italiane costano di più. Le scelte ne riparliamo a fine 2022. Sono le parole di Carlos Tavares, l'amministratore delegato di Stellantis, che aggiunge: veicoli elettrici, la brutalità della svolta crea rischi sociali.
Beh, praticamente Stellantis, Tavares sostiene che la scelta di andare così bruscamente all'elettrico crea delle pressioni sui prezzi, le componenti di una macchina elettrica costano molto di più rispetto, significativamente di più rispetto a quelle di a motore termico, e dice quindi si apre una competizione diversa. Nel mondo la competizione va verso l'elettrico, quindi il tema non è che, diciamo così, se tu conservi il tuo termico ancora per un po' di tempo, poi dopo Però aggiunge anche, cioè, guardate che le fabbriche italiane, le nostre fabbriche italiane, sono quelle che hanno, che costano di più per unità di prodotto, e questo crea un problema. Entro la fine dell'anno ci sta dicendo che... Allora, cosa si fa in questi casi? Si dice no, Stellantis non se ne può andare. No, ci si domanda dov'è il perché qui costano di più. E vedrete che una parte di questo costo maggiore non è dato da quanto guadagna il lavoratore, ma è dato da quanto preleva il fisco, da quanto preleva la presidenza, la previdenza, da quanto diciamo, tempo perdo per ottenere l'autorizzazione, cioè tutta la parte burocratica. Però c'è l'altro aspetto, cioè la produttività del lavoro. Quanto ha investito l'impresa per avere sistemi competitivi dal punto di vista tecnologico? Se fossi al governo comincerei a chiedere a Tavares questo, perché se aspettano la fine dell'anno per cercare di convincerlo che deve rimanere dove non gli conviene, hanno già perso la partita prima di partire.
7:29 minuti, Davide, spazio presidenti, perché c'è una battuta, facciamo anche su quello attuale che ha ancora delle cose da fare prima del 3 febbraio, e poi passiamo al nono presidente della Repubblica. Seduta sulla Cassazione anche Mattarella al CSM, parliamo anche di questo.
Allora, guardate, c'è una tradizione che il Presidente, Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ma non partecipa normalmente ai lavori. Ne abbiamo parlato proprio su alcuni figuri quando questioni patologiche. Però c'è una tradizione: quando si nomina il Presidente della Corte di Cassazione, cioè il magistrato numero uno, per dirla in maniera un po' volgare, ma il Presidente va alla seduta. E domani ce n'è una particolare, devono rinominare lo stesso che hanno nominato perché il Consiglio di Stato lo ha fatto fuori, perché era illegittima la cosa, cioè un discreto troiaio hanno combinato, e quindi domani sarà un po' più imbarazzante la presenza del Presidente della Repubblica.
Allora Davide, noi continuiamo con la nostra rubrica dedicata ai ritratti dei Presidenti della Repubblica italiani. Oggi appuntamento dedicato a Oscar Luigi Scalfaro, 1992-1999.
Allora, il candidato della Democrazia Cristiana era Arnaldo Forlani. Votazione dopo votazione, Arnaldo Forlani giunse a avere 12 voti, gli mancavano solo 12 voti per fare il Presidente della Repubblica, però ritenne di ritirarsi, anche perché in realtà dentro la Democrazia Cristiana c'era Andreotti che faceva da ostacolo, e forse alcuni dei suoi continuavano a fare i franchi tiratori. Vedrete quanto ne parleremo dal lunedì, la categoria dei franchi tiratori, e quindi non passava, si ritirò. Cioè, a quel punto sarebbe potuto entrare in campo direttamente Andreotti, che ci teneva a fare il Presidente della Repubblica, ma no, non poté capitare perché aveva già, diciamo, subito in un certo senso, è una storia molto complicata, non possiamo riassumere in 10 secondi, l'uccisione da parte della mafia del suo proconsole siciliano Salvo Lima, ma soprattutto il 23 maggio del 92 Capaci saltò in aria Falcone, la sua scorta, la moglie, e questo creò una condizione nella quale bisognava precipitarsi a una conclusione. Andreotti era la soluzione meno indicata. Fu Marco Pannella a candidare Oscar Luigi Scalfaro, che fu eletto presidente il 25 maggio. Scalfaro aveva una caratteristica: era un democristiano di destra. E come capita spesso in questo nostro racconto di tutti i presidenti, fu il democristiano di destra, certamente un anticomunista, a portare a Palazzo Chigi il primo comunista, cioè D'Alema, Massimo D'Alema. Ed era stato anche ministro degli interni del governo di Bettino Craxi, per cui ben voluto da Craxi. Pannella ebbe un'intuizione felice in quel momento, però fu anche il presidente che rifiutò l'incarico a Craxi. Sapeva delle inchieste milanesi? Beh, si seppe dopo una cosa molto particolare, cioè che quando lui era giovane dell'Azione Cattolica gli proposero di candidarsi per diventare parlamentare, e lui era in dubbio, ma fu consigliato da un amico, da un padre spirituale che si chiamava Manlio Borrelli, ed era il padre di Francesco Saverio Borrelli, capo della Procura di Milano. Forse questo aiuta a capire come alcune dinamiche si mossero in quei giorni e in quelle settimane dure. Poi capitò allo stesso Scalfaro di finire dentro un'inchiesta giudiziaria, e forse gli italiani ricordano la sua apparizione televisiva in cui disse: non ci sto. e volle bloccare l'inchiesta. Forse non era esattamente la forma più legittima per intervenire. C'era una commissione bicamerale che voleva riformare la Costituzione. Il presidente disse: la prima parte della Costituzione non si deve modificare mai, però questo non è la Costituzione, non c'è scritta. Quando fu tenuto a dare l'incarico a Berlusconi di formare il governo, accluse all'incarico anche una lettera con su scritto cosa e come il governo avrebbe dovuto operare. Anche questo nella Costituzione non si trova traccia, ma poi finì anche il settennato di Oscar Luigi Scalfaro.
7:34 minuti, finisce qui la rassegna stampa di oggi con Davide Giacalone. Grazie e buon lavoro, ovviamente. Appuntamento a domani.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Il Post in Fabbrica. RTL 102.5 incontra le aziende italiane.
7:48 minuti, mercoledì 19 di gennaio. Buona giornata da Giusy Legrenzi, Massimo Lonigro e Enrico Galletti. Torna una nuova puntata, un nuovo appuntamento con il Post in Fabbrica. Questa mattina vogliamo parlarvi di RBM, fondata dalla famiglia Bossini nel 1953, leader internazionale nel settore idrotermosanitario. Allora, ne vogliamo parlare con la titolare, o meglio la contitolare di RBM, Cristiana Bossini, che è collegata con noi. Buongiorno e grazie.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
E grazie Confindustria e RTL 102.5 per l'ospitalità.
Allora, cominciamo a parlare di RBM. Ci racconta un po' intanto dove sono le vostre sedi e soprattutto di cosa vi occupate nello specifico.
Certo. RBM nasce a Lumezzane, un paese della Valtrompia, in provincia di Brescia, 70 anni fa. Oggi conta 4 stabilimenti nella zona e 5 filiali nel mondo. Abbiamo più di 250 dipendenti in totale, appunto come avete detto voi siamo leader nel settore idrotermosanitario. Lavoriamo sia l'ottone che la plastica e la nostra produzione è per il 90% internalizzata e verticalizzata, questo per offrire la massima qualità sul mercato. Partiamo quindi da...
No, Cristiana, siccome i minuti sono sempre un po' contingentati, a noi piace molto entrare nello specifico, e cioè andare a capire quali sono le posizioni aperte, quali sono le sedi dove lavoreranno queste figure, e insomma un pochino dare spazio anche a chi sta cercando lavoro e ogni mercoledì ascolta questa trasmissione, questa rubrica. Prego. Quali sono le posizioni aperte, Cristiana?
Allora, posizioni aperte ad oggi sono circa appunto 12 e cerchiamo una figura come assistenza del customer care, è un responsabile di approvvigionamento di materiali, un responsabile junior all'interno dell'ufficio acquisti, e questi possono essere sia diplomati con esperienza oppure laureati in ingegneria o economia e commercio. E poi cerchiamo delle figure invece come operai diretti, quindi addetti al montaggio manuale, operai addetti alle macchine di lavorazione meccanica, operai addetti allo stampaggio dell'ottone, e possono anche non avere esperienze, comunque essere affiancati dai nostri responsabili e comunque fatti crescere all'interno della struttura.
Allora, dottoressa Bossini, ci piace sempre molto anche cogliere laddove possibile gli aspetti innovativi delle aziende con cui chiacchieriamo ogni mercoledì. Allora, da voi c'è uno spazio fisico proprio all'interno dell'azienda che è un'idea, insomma, piuttosto singolare.
Sì, si chiama RBM iBox e innanzitutto è improntata sulla ricerca e sviluppo, e diciamo che è l'ultima nata in termini di tempo nel mondo RBM, infatti è nata circa 4 anni fa. Abbiamo uno spazio di più di 1000 metri quadrati tra uffici e capannoni, è il luogo pensato per essere sia uno showroom dei nostri prodotti, sia un insieme di laboratori e centro formazione e risorsa del marketing, sempre interagendo con il programma di ricerca e sviluppo, per noi assolutamente importante. Una buona parte del fatturato invece viene destinata appunto alla ricerca e sviluppo. Da RBM iBox nasce l'idea di RBM More, che è una divisione che offre soluzioni e innovazione nel mondo del well-being climatico. A settembre, in occasione del fuorisalone, è stato inaugurato uno showroom in zona Brera a Milano, rivolto principalmente agli architetti, ai designer e a chiunque desideri percepire il benessere climatico nella propria abitazione.
Chiarissimo, quindi insomma anche da questo punto di vista abbiamo detto c'è dell'innovazione. Poi leggevamo, ed è una cosa che ci piace sempre sottolineare quando possiamo, la presenza di giovani che insomma voi, a cui voi sembra teniate molto, tanto addirittura da appunto collaborare per esempio con molti ITS. I giovani insomma sono importanti, mi sembra di capire.
Assolutamente importantissimi, la maggioranza della nostra forza lavoro è rappresentata da giovani al di sotto dei 30 anni e comunque la media dei nostri lavoratori va dai 40 ai 50 anni, quindi direi che è un'azienda assolutamente giovani. Collaboriamo con ITS e principalmente con la Fondazione ITS di Lonato, e uno dei ragazzi che frequenta l'ITS è stato assunto da noi come apprendistato e si occupa di meccatronica, e da noi appunto sta facendo questo percorso, chiamiamolo di alternanza scuola-lavoro, ma è ben di più, perché sia lavora e studia contemporaneamente. E abbiamo un altro ragazzo molto giovane che si occupa di un dottorato di ricerca in materiali e in collaborazione con l'Università di Ingegneria di Brescia e il CSMT. E allora, le nostre porte sono sempre aperte.
Allora, due cose importanti: l'iBox è visitabile, se non ricordo male.
Assolutamente,
è vero, sì.
Senta, Bossini, sì, le devo chiedere questo, ma se noi veniamo a visitarlo e non sappiamo granché di termoidraulica, possiamo anche parlare d'altro lì?
No, lì si parla solo di idro.
Per me è Giusio, insomma, parlo per me, diventerebbe difficile sostenere una chiacchierata di termoidraulica.
Di più di 4 minuti.
ci possiamo provare.
Allora, le candidature, Enrico, dove? Sempre.
Allora, www.unimpiego.it/ilpostoinfabbrica, lì potete inviare il curriculum per essere poi richiamati. Allora, grazie a Cristiana Bossini, titolare di RBM. Grazie davvero, buon lavoro.
Buona giornata, grazie.
C'è il Don, facciamo rispondere a lui.
Buongiorno.
Okay, buongiorno Don.
Non ho capito bene perché avete fatto una confusione.
Ma infatti, nemmeno noi, Don. Con i tubi, la termoidraulica, andiamo sul poetico, Don.
Però un messaggio: i cammini sono stati la scuola più vera di vita.
I cammini sono stati la scuola più vera di vita?
Sono stati la scuola più vera di vita.
E lo sono ancora, Don?
E lo sono ancora, anche quando ho bisogno, devo sparire. Va bene, o mettermi sotto un albero, adesso camminare tanto no, ma c'ho bisogno.
Grazie Don.
Infatti noi, infatti i ragazzi nostri, quando vanno male li mando in carovana.
In cammino.
Ciao Don! Ci occupiamo di politica estera, lo facciamo con le tensioni sempre molto alte in e attorno all'Ucraina. Abbiamo con noi un ospite particolarmente gradito, vicepresidente esecutivo dell'ISPI e docente di relazioni internazionali alla Bocconi, Paolo Magri. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti.
Bene, professore, allora cominciamo un po' a delineare, magari non tutti hanno chiari i rapporti tra Russia e Ucraina, Ucraina, che insomma sono sempre stati molto conflittuali. Cosa sta succedendo nelle ultime settimane?
Sta succedendo che in questi rapporti, che come lei ha detto sono sempre stati complicati, perché la Russia considera l'Ucraina un pezzetto importante della sua sfera di influenza, facevano parte dell'Unione Sovietica, la culla della religione ortodossa. Allora, questi rapporti sempre complicati, c'è stata l'annessione della Crimea anni fa, c'è un trattato di Minsk che doveva regolare e sistemare i rapporti per sempre, che non è mai andato avanti. Fatto sta, vado al dunque, che fonti di tutto il mondo confermano che ci sono almeno 100.000 soldati al confine con l'Ucraina, soldati russi, e notizia di ieri ce ne saranno altri al nord dell'Ucraina, perché ci sarà un'esercitazione della Bielorussia e della Russia che si dice essere stata programmata da tempo, ma nei fatti crea una tenaglia nord e est attorno a questo paese, l'Ucraina. La Russia, chiudo, nega di avere intenti di aggressione, ma i sospetti, si è tenuto conto di come la Russia mal digerisce qualunque cosa succeda di autonomo in Ucraina, i sospetti sono molto forti e qui arriviamo alla tensione di queste settimane.
Ecco Magri, poi ci sono degli attacchi insomma che non si traducono, no, in uomini armati, ma sono attacchi informatici, no? Il 14 gennaio alcuni hacker hanno preso di mira alcuni siti ucraini e per questo si parla di una guerra ibrida.
Certo, perché l'altra caratteristica delle azioni della Russia, e non solo della Russia, però noi sappiamo che molti degli attacchi hacker nel mondo sono realizzati da attori autonomi, però tollerati dal sistema russo, che distruggono sistemi in giro per il mondo. Ecco, questi attacchi si sono concentrati in questi giorni, casualmente, proprio sull'Ucraina, una settantina di siti, e le fonti americane, sempre da validare, dicono che questo attacco in realtà era un attacco diversivo, ecco, proprio come le altre guerre. Io attacco da una parte con i soldati per aprire il fronte sull'altro. L'attacco diversivo era perché si stava nel frattempo, mentre si attaccavano i 70 siti, cercando di chiudere totalmente l'accesso di dati all'Ucraina, cioè di isolare nel suo insieme l'Ucraina. Quindi toni molto da guerra, toni da escalation, di pressione psicologica.
Paolo Magri, è di poco più di un'ora fa la notizia dell'arrivo a Kiev questa mattina del capo della diplomazia americana Blinken, che è arrivato in territorio ucraino per mostrare il suo sostegno di fronte appunto ai timori di un'invasione da parte della Russia. Che ruolo possono avere gli Stati Uniti in questo scacchiere?
Gli Stati Uniti sono il paese più importante della NATO, la guida della NATO, diciamolo pure chiaramente, e la NATO era nel sistema di contrapposizione con i sovietici ed è rimasta un po' ora, e per questo i russi sono un po' indispettiti, la struttura di sicurezza dei paesi europei, che però non includono l'Ucraina. Quindi per chi ci ascolta, la posizione formale della NATO è: se ci fosse un attacco in Ucraina, che non è un membro della NATO e che non sarà per molto un membro della NATO, non ci sarebbe un intervento della NATO articolo 5, cioè di difesa, intervento militare di difesa. Questo è già stato detto e quindi in questo momento torno alla domanda: che cosa possono fare gli americani? Gli americani sono i capoclasse dell'Europa e degli altri paesi della NATO, chiaramente, e la posizione americana può essere quella: se ci fossero fatti in Ucraina che la Russia nega, ma che tutti credono possano succedere, cioè un'invasione, la NATO e l'Europa e l'America potrebbero introdurre sanzioni, la NATO potrebbe rafforzare la sicurezza al confine e l'Europa e l'America potrebbero introdurre sanzioni finanziarie e sanzioni economiche per l'America. Ma vede, qui è qui dove si crea l'escalation. Putin mette i soldati, noi diciamo che i soldati al confine sono per invadere, siccome pensiamo che Putin voglia invadere rafforziamo la difesa, e Putin dice: ecco la NATO che diventa aggressiva nei miei confronti. Stiamo parlando di un gioco in cui il gatto si mangia la coda.
Certo,
non è un gioco, purtroppo.
È chiaro, sono equilibri delicatissimi. Noi ovviamente continueremo a seguire quello che succede tra Ucraina, Russia, insomma tutto quel delicato scacchiere che speriamo appunto non ceda a escalation. Grazie al professor Paolo Magri per essere stato con noi questa mattina, le auguriamo una buona giornata e buon lavoro.
Grazie a tutti voi, buongiorno.
Ci stiamo occupando della notizia di gossip più raccontata in queste ultime ore, una separazione importante dopo 10 anni di storia d'amore, Michel Hunziker e Trussardi. Le parliamo con un super esperto, direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. Buongiorno, benvenuto, grazie per essere con noi stamattina.
Ciao a tutti.
Buongiorno, buongiorno Alessi, tutto bene? Tu come stai?
Sto cercando di riprendermi da questa notizia perché
è vero?
Tra l'altro mi ha colpito, perché mi colpisce quando i personaggi fanno il comunicato della fine della loro storia, dovrebbero farlo su Novella 2000 e invece chiamano l'ANSA come i reali.
Lanciamo un appello allora nel salutare il direttore dell'ANSA Luigi Contu, che è nostro amico.
Ciao Luigi.
Insomma, fate un po' la prossima volta chiamate Novella 2000, è vero?
Bravo.
Direttore, facciamo così.
Bravo.
Allora c'erano delle avvisaglie, direttore, però queste vacanze di Natale, insomma, in cui effettivamente nessuno li ha visti insieme, oppure insomma è stato un fulmine a ciel sereno.
Ma tra l'altro pensa che la Michelle abita proprio di fianco a casa mia, per cui la vedo molto spesso, la vedo anche certe volte ai giardini con i suoi due cagnolini. Però
e non ti ha detto niente, scusa?
Niente, muta dietro a quel sorriso sempre perfetto con questi denti che solo lei li ha, naturali peraltro, sì, sottolineo. Ecco, non ci ha raccontato nulla. Però insomma non è sempre facile, calcola che lui ha avuto delle belle grane anche con la Trussardi, ci sono state grane anche di tipo legale tra fratelli o meno, insomma non è mai tanto facile. Calcolato che Michelle, ricordiamo che è una specie di caterpillar, cioè è una macchina da guerra nel lavoro come in tutta la sua gestione anche privata, non scordiamo come era finita con Eros Ramazzotti. C'era stato un momento un po' più difficile anche per lei, però mi ricordo che era andata avanti per la sua strada con le sue decisioni. Trussardi comunque è un'ottima persona, come sì, lei peraltro, e sì, per cui credo che troveranno sicuramente una quadra. In tutta questa storia però non credo che ci siano altre persone, posso anche sbagliarmi, perché tu sai che a volte si espresse sempre gli ultimi a sapere le cose in questa casa.
Lo so, però, però non vedi, diciamo che non stai vedendo tradimenti al momento, non li stai immaginando.
Non credo, però si può sempre sbagliare.
Ma
perché,
tra i due,
carne debole, sì, sia la carne di lei sia la carne di lui, diciamo che sono ancora piuttosto toniche.
Toniche, ecco, sì, sì, e gradevoli. Ecco. Ti posso chiedere, però, dal punto di vista mediatico e di quanto sono riusciti a fare a trasmettere, no, al pubblico, di sicuro l'amore per lui è arrivato più forte di Michelle rispetto a quello di lui per lei. Nel senso che lei si è sempre molto esposta, no? Mi la ricordo a Sanremo quando nello specifico ha voluto salutare il marito, insomma, lei è sempre stata molto aperta rispetto ai suoi sentimenti, lui molto più schivo.
Allora, lui intanto è bergamasco e i bergamaschi sono un po' dei montagnit, come si dice, per cui è gente che mai tanto si propone. Ti dico solo una cosa, come è nata la loro storia. Si sono incontrati un giorno al ristorante, credo al Baretto di Vincenzo, e lei era con degli amici, mentre lui era seduto al tavolo con sua madre Maria Luisa e Vittorio Feltri. Vittorio Feltri, che è un uomo di mondo ed è un grande appassionato dell'elemento, nel senso che gli piacciono molto le donne.
È chiaro, sì.
Ha detto, ma lei è quella giusta per te. E allora gli ha addirittura detto che doveva mandarle un regalo e scrivergli un biglietto in un certo tono. Lui non sapeva, insomma, l'ha un po' ispirato e lui gli ha mandato, appunto, gli ha detto, gli mando una borsa, dici guarda, meglio due, giusto per non sbagliare.
Comunque direttore Feltri sapeva tutto, cioè bisogna prendersela anche con lui.
Sì, Feltri aveva già capito tutto. D'altra parte la coppia ha funzionato subito. Calcolo che oltretutto lei è qualche resistenza l'aveva fatta lei invece all'inizio, perché lui è più giovane di lei e lei non era tanto per la quale, per il genere. Calcola che poi era pure divorziata con una figlia, insomma la sua vita l'aveva già costruita in qualche modo, e poi sono arrivate altre due creature splendide e che li uniranno per sempre, anche se ovviamente da genitori separati. Comunque credo, conoscendo Michelle, che non sia, e conoscendo anche lui meno bene, credo che sarà una separazione, come dire, civile, come mm-hmm. si dice piacevolmente.
Direttore, siamo quasi in chiusura, però in realtà c'è un altro gossip di cui si parla in queste ore, a proposito di VIP che tornano single. Anche Belen lo ha detto chiaramente, sono oramai senza un compagno.
Beh vabbè, tu vuoi proprio mettere il dito nella piaga, eh? Già sto soffrendo per Michelle. Tra l'altro, oltretutto, la Belen, non so, sì, adesso hanno fatto questa comunicazione in cui lei e Antonino Sfinalbese hanno deciso di mollarsi, cioè a livello ufficiale, perché